24 mattino.
Qui ci vuole un esercito europeo, una difesa comune europea.
Mai come oggi mi pare di poter dire, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Qui ci vuole un esercito europeo, lo dico anch'io, ma il problema centrale è che la Germania traballa, nel senso che, essendo uno dei paesi più importanti, forse il più importante che esiste in Europa, ha fissato le elezioni, come voi sapete, del 6 novembre il ministro delle finanze Christian Lindner ha aperto di fatto la crisi e finalmente sono state fissate è stata fissata la data per le elezioni il 23 febbraio. E siccome poi quando si fanno le elezioni poi bisogna fare il programma, ci vogliono tempi, praticamente abbiamo la Germania paralizzata per sei mesi, per i prossimi sei mesi o quattro, a voler essere ottimisti, ma più sei che quattro. E come sta la situazione, com'è la situazione in Germania? La situazione in Germania è che Scholz, il capo del governo, capo dell'SPD, è favorito, al capolinea, scusa.
Sì, no, favorito, direi, Merzel, dicevo, che cosa sta dicendo Paolo?
Mi sembra, no. mi sono sbagliato nome. E ci sono due problemi. Uno è stato il ritardo delle elezioni, ma questo è dovuto al fatto che improvvisamente Ruth Brandt, che è il presidente dell'ufficio federale di statistica, ha detto che manca la carta per fare le schede, che non era pronta, che quindi questa signora, che è misteriosa, di cui non conoscevo l'esistenza, ha informato che c'è un articolo di Daniel Masseri su Libero, ma ci sono articoli e suarticoli anche su tutti i giornali tedeschi, che mancando la carta bisognava, certo, fare un approvvigionamento di carta. E poi che c'è una vicenda interna. Allora, Merz, come ti ho detto, il candidato democristiano favorito, nei sondaggi la CDU doppia i socialdemocratici, e i socialdemocratici si vogliono ripresentare con Olaf Scholz, l'attuale capo del governo, che è invece l'uomo più impopolare di Germania, e avrebbero invece un candidato che è Boris Pistorius, il ministro della difesa, che è il politico più popolare in Germania. Ma Mara Gergolette sul Corriere della Sera ci dice che loro sono in dubbio se cambiare candidato. Non lo faranno, perché Scholz tra l'altro si batte come un leone, ed è un po' una vicenda simile a quella di Biden, cioè si ritrovano sotto le elezioni a dover decidere se eliminare l'attuale capo, il capo in carica, che ripeto è ai minimi storici, e sostituirlo con uno che è in grado di competere. Vedremo, ma sai, quando si fanno queste sostituzioni in corsa, gli Stati Uniti insegnano che non si possono fare queste cose a ridosso delle elezioni, anche perché questo Pistorius non avrebbe tanto tempo per fare la campagna elettorale, soprattutto se il meccanismo è lento, cominciano, come è successo negli Stati Uniti con George Clooney, cominciano i grandi attori tedeschi a dire è meglio che ti ritiri, si aspetta il primo confronto, capisci? Insomma, la situazione è molto è molto complicata, e la per quello che riguarda la Germania come asse portante dell'esercito europeo, o sì, di qualsiasi processo europeo che porti nelle vicinanze, nelle prossimità dell'esercito, voglio dire, di unificazione europea, avremo un paese che sarà fuori gioco per buon periodo. Nel frattempo invece Trump, come sappiamo, procede come un razzo. Rubio, che era stato il suo rivale alle primarie del 2016, poi però si era alleato, probabilmente sarà arruolato come segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale. Alla difesa del territorio andrà probabilmente Kristi Noem. Ve la ricordate? Kristi Noem è quella che sparò, raccontò in un libro di aver sparato al suo cane che gli dava fastidio, è una capra che puzzava da morire. E che quindi e gli altri candidati sono tutti molto
sì, al Pentagono in realtà dovrebbe andare no questo Pete Hegseth, che è un veterano di guerra pluridecorato, conduttore di Fox News per 8 anni. Guarda Paolo, se vuoi, ne ho già dato conto alle 6:30, però forse vale la pena dare un altro elemento. Ti leggo questo passaggio di Hegseth scritto nel suo libro a proposito della NATO: obsoleti, superati, invasi e impotenti. Perché mai l'America, il numero di emergenza dell'Europa per l'ultimo secolo sull'Europa, dovrebbe ascoltare nazioni moralistiche e impotenti che ci chiedono di rispettare accordi di difesa obsoleti e unilaterali ai quali non si attengono più? Beh, mi sembra una buona introduzione.
Ma non è tutto, che avvia, racconta il Washington Post stamattina, una campagna Trump contro i generali Wok con la nomina di una commissione per far passare questa norma per cui quei generali che vengono definiti woke, che sono troppo attenti alla correttezza politica, così vengono buttati fuori nel giro di 30 giorni. È una cosa molto importante questa, perché permette un'operazione. Te lo leggo: licenzierà i generali, la squadra di transizione già di Trump sta preparando un ordine esecutivo per velocizzare la rimozione dei generali che non rispondono ai requisiti di leadership, tra virgolette. L'idea è di creare una warrior board di ex ufficiali che avrebbe il potere di esaminare e suggerire la rimozione rapida degli ufficiali a 3-4 stelle considerati non adatti. Trump potrebbe in questo modo, come aveva promesso in un comizio di ottobre, eliminare questi generali woke che insomma, hai capito,
sì,
no?
Che certo.
È una mossa che potrebbe scatenare un'ondata di paura fra gli altri ranghi militari, dato che il board riferirebbe direttamente alla Casa Bianca, colpendo chiunque non sia aggredito al futuro presidente, e i generali in disgrazia avrebbero 30 giorni per ritirarsi in pensione. Insomma, una cosetta
notevole. Senti, tutto ciò nella squadra entra Elon Musk, no? Che appunto entra in questa cosa per la semplificazione, per il taglio dei costi e via dicendo, in questo dipartimento. Ma nel frattempo, no?
Elon Musk, certo, questo hai detto tutto tu stamattina e tutti lo sanno dai telegiornali ieri sera. Ti faccio notare solo due cose su Elon Musk. Uno, che queste sparate contro i giudici italiani lui le aveva già fatto sempre sull'ex Twitter un mese fa, ne scrive Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, che aveva bollato come insensata, tra virgolette, la decisione del Tribunale di Roma sui paesi sicuri e si era speso in difesa di Salvini al processo Open Arms e aveva detto, virgolette, in prigione per 6 anni dovrebbero andarci quel pazzo di PM. Quindi è la seconda volta, non è quindi una uscita casuale fatta ieri. E perché si interessa tanto di queste cose Elon Musk? Sempre dall'articolo di Monica Guerzoni leggo del dialogo avviato da Palazzo Chigi con Starlink per la fornitura di satelliti che garantirebbero connessioni sicure alle istituzioni italiane. Un accordo che, se stipulato, durerebbe 5 anni e varrebbe 1,5 miliardi. Rose e spine, visti i sospetti dei PM romani su Andrea Stoppa, l'amico geniale di Musk in Italia, finito nell'indagine per una serie di apparti tra ministeri e SOGEI. Cioè, c'è un caso giudiziario che lo riguarda, oltre al giudizio che immaginiamo dettato non da questo tipo di cose su Salvini o su Meloni o sui trasferimenti in Albania, c'è anche questo. Visto che ci troviamo in Italia, ti segnalerei anche che Insomma, si sta sviluppando un nuovo caso, un ennesimo caso, su De Raho, ex procuratore antimafia, attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle, messo nella commissione antimafia, anzi vicepresidente della commissione antimafia, perché è uscito un verbale che lo accusa di aver coperto Striano. Ora qui fammi fare il solito, ormai per me consueto, elogio di Raffaele Cantone, capo della Procura di Perugia, che ha tenuto aperta questa inchiesta a dispetto delle mie così pensavo che ci andasse cauto, che facesse una cosa come era stato per come era stato lì per quell'affare, come si chiamava? L'affare
la loggia Ungheria.
Sì, esattamente, l'affare della loggia Ungheria. Invece su questa cosa ha tenuto aperto ed è tutto merito suo, e Brunella Bollòli, che su questa cosa ha scritto un libro che si chiama Verminaio, che è il nome in codice di questa inchiesta, dà molto credito a questo avvisai De Raho dei sospetti. Lo senti il clacson?
Sì, certo, finalmente, certo, quello che aspettavamo.
Ma stamattina ho lavorato tutta la mattina. Comunque, avvisai De Raho dei sospetti su Striano. Ovviamente il Fatto Quotidiano difende De Raho come sta facendo da settimane, perché dice che sono tutte bufale, sono tutte cose che non hanno senso, ma insomma la cosa resta in piedi. Ma ovviamente, come ovvio sì, che sia, su Masca ti segnalo una cosa, che Sallusti, Sandro Sallusti, sì, in fondo, che è, ha scritto un libro con la Meloni, quindi non dico che sia un portavoce della Meloni, perché è un libero giornalista, però esprime molta perplessità in fondo al suo editoriale su questa sortita di Elon Musk. Dice se la poteva risparmiare, insomma ci lasci in pace, è una cosa molto poco,
sì,
gli è piaciuta molto poco. Così come ti segnalo che sulla Germania, perché non voglio essere completo, l'articolo di Gianluca di Don Francesco su Sole 24 Ore è quello più chiaro ed espositivo, leggete quello oltre a su tutti i giornali.
Sì.
Ma ti dicevo, l'Italia adesso è entrata in fibrillazione per le elezioni, come sempre, da noi si vota sì, ogni settimana praticamente, per le elezioni si terranno sabato, domenica e lunedì in Emilia Romagna e in Umbria. Sull'Emilia Romagna i giornali danno tutto per scontato che, nonostante tutti gli scontri che ci sono stati a Genova, i litigi fra la Meloni, il sindaco di Bologna, Lepore, e tutte, ma danno per scontato, secondo dei sondaggi che hanno potuto vedere loro, che hanno visto gli interessati, che vincerà il centro-sinistra. Appare più in bilico, dove dovrebbe vincere il centro-sinistra, l'Umbria. Sull'Umbria insomma ci sono delle riflessioni, non so, oggi ho visto ci sono in questo momento due giornali minori, sì, il Tempo diretto da Tommaso Cerno e il Riformista diretto da Claudio Velardi, che fanno scintille, che sono insomma sono molto brillanti. Devo segnalare questi due nuovi direttori, stanno facendo bene sui loro giornali. Oggi c'è un interessante editoriale sull'America di Paolo Guzzanti sul Riformista, e Tommaso Cerno, per la sua brillantezza, ha ottenuto una lunga intervista sul Foglio di Salvatore Merlo, sì, che è brillante come sempre anche lui, in cui se la prende con mio grande dispiacere contro se la prende con la Schlein, che dice che è il nulla cosmico. Io ho sofferto leggendolo, sì, e se la prende anche con Zan, che dice che è un omofobo. Zan. È gay anche, è dichiarato anche il direttore del Tempo, quindi si parla di una discussione, dice omofobo, che gli piacciono solo quelli che gli dicono che lui è più bravo di tutti. Ma la Schlein, adesso ti dirò, ha messo a segno un colpo meraviglioso in Umbria che la dovrebbe portare a vincere. Ieri le cose sono messe male perché è comparsa un'intervista di Vissani, sì, dopo aver detto male di Taylor Swift, anch'io leggo tutti i grandi della terra, che fa capire, da tempo lo fa capire, sì, che insomma che lui preferisce l'attuale giunta a quella di sinistra, dice che poi quelli invece di essere una sinistra al caviale al massimo mangiano uova di lompo. L'intervista era di Niccolò Caratelli sulla Stampa, però oggi gli risponde sempre sulla Stampa Brunello Cucinelli, che dice: io sto con Proietti, non tradirei mai mio nonno socialista, e quindi sarebbe la partita pari, almeno a leggere la Stampa, Cucinelli. Ma il colpo da gigante è quello su Terence Hill, nel senso che proprio nel giorno in cui appare sul Corriere un'intervista di Roberta Scorranese a Nino Frassia, che dice: ma Terence Hill vive come un monaco, io dubitavo persino della sua esistenza, ironica. Terence Hill da monaco è comparso improvvisamente al comizio di Amelia di Elly Schlein, e quindi io direi che a questo punto,
ragazzi, a questo punto è fatta. Se si schiera Don Matteo o Trinità o come volete chiamarlo, basta.
Don Matteo è comparso, capisci? Si è ritirato dal suo eremo, è comparso
Don Matteo.
In più, aspetta, non è solo questo, perché Bersani, che è andata giù questa accusa di mangiare caviale così, ha postato una sua immagine che mangia un piattone di pasta al ragù, un piattone veramente
rilevante,
grosso. Mattia Feltri l'ha notato sulla Stampa, e la mangiava a Perugia, capisci? Sì. E quindi c'è questa concentrazione fra, secondo me, Don Matteo e la pasta Perugia. Direi che le elezioni di Perugia al centro-sinistra le ha vinte.
Però aspettiamo il risultato delle urne.
Ma che aspetti? Ormai c'è Don Matteo, la pasta ragù,
Cucinelli, è fatta. Paolo, ci sentiamo domani.
Sì.
Ok, ciao.
24 mattino.
Caro Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, buongiorno. Adesso anche Elon Musk ce l'ha con voi. Che succede?
Non lo so, quello che succede, qualcosa di non positivo. Un soggetto, un magnate americano, tanto influente nella nuova amministrazione di quel paese, che parla di affari interni allo Stato sovrano italiano. Questo è il dato che balza agli occhi. Si intromette nelle questioni dell'Italia, dando giudizi immotivati, ingenerosi, nella migliore delle ipotesi, senza che nessuno pensi al governo di rispondere dicendo: questi sono affari dell'Italia su cui non ha titolo a intervenire.
Troppo debole il governo nella risposta a Musk, secondo lei? Addirittura il ministro Salvini, ho visto, gli ha scritto: bravissimo, anzi io sono sotto processo a Palermo, quindi figura. Ha visto?
Sì, appunto, ho visto, ho detto ieri che si difendono tanto i confini proprio in materia di immigrazione clandestina, e si richiama al dovere supremo di difendere i confini. Anche questi sono confini, ci sono dei confini ideali che non possono essere violati da chi pensa di poter ingerirsi negli affari interni di un paese sovrano. Questa è la mia lettura dei fatti.
Come va a finire con questo scontro col governo?
Ma io confido sempre nella capacità della ragione prima o poi di prevalere. Lo abbiamo detto in tutti i modi, peraltro non solo i magistrati, ma sono intervenuti autorevolissimi giuristi. Leggo oggi anche sulla rassegna stampa un intervento dell'ex presidente della Corte Costituzionale, presidente Coraggio. Dice: non c'è nessuno strappo alle regole, i magistrati devono interpellare la Corte di Giustizia, è un affare di soprattutto del diritto dell'Unione. Si sta gridando allo scandalo, non c'è nulla di scandaloso, mai di scandaloso, c'è il mancato rispetto della giurisdizione.
Senta, lei si è fatto un'idea di che, immagino che si sarà informato presso i suoi associati che hanno deciso di procedere in quel modo, di che tempi ha la Corte di Giustizia? Perché questa è una cosa che non è chiarissima.
E questo no, sinceramente non lo so, spero che la Corte di Giustizia possa dare una risposta in tempi brevi, ma interverrà anche il 4 dicembre una pronuncia della Corte di Cassazione e quindi questo già potrebbe dare una risposta autorevole e spero, come dire, non soggetta a letture politiciste, insomma. Quindi...
Senta, alcuni magistrati, un tribunale, se non vado errato, in Sicilia, ha deciso invece direttamente di non richiamarsi, di non chiedere, no, il rinvio alla Corte, non ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia Europea, chiamiamolo così, scusi la scarsa capacità nell'espressione giuridica, ma di semplicemente annullare, no? Sì. Annullare la posizione. Ma lei la trova sbagliata questa modalità? No.
È una delle vie assolutamente fisiologiche di fronte alla prevalenza del diritto dell'Unione. La regola è che si applica il diritto dell'Unione ed eventualmente si disapplica anche la legge interna, perché la legge interna soccombe in un criterio di gerarchia rispetto al diritto dell'Unione in determinate materie. Quella scelta di altri tribunali, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Bologna, è stata una scelta di maggior cautela e quindi di sospendere il giudizio in attesa che sia la Corte di Giustizia, ma quello che ha fatto Catania è assolutamente fisiologico.
Vi siete fatti un'idea di cosa potrebbe decidere la Corte di Giustizia Europea? Perché è vero che quel caso dal quale parte il tutto è un caso molto particolare, cioè riguarda la Moldova, riguarda una situazione politica estremamente complessa, no? E lo ricordiamo, riguarda il fatto che in sostanza, la semplifico all'estremo, si dice non si può considerare l'intero territorio di un paese come paese sicuro e soprattutto va guardato ogni singola persona, ogni singolo migrante o richiedente asilo per come per la sua situazione personale particolare. Ricordo ancora agli ascoltatori, per inciso, che questo è un ragionamento che vale per le procedure accelerate, cioè questo poi non impedisce il rimpatrio dei migranti in assoluto. È una questione che riguarda le procedure accelerate, però prego Santa Lucia, si è fatto un'idea di come...
Intanto, sì, intanto è giustissima la sua precisazione, questo riguarda solo la possibilità di usare la procedura accelerata, che è una sorta di presunzione di non fondatezza della domanda di asilo. Vieni da un paese sicuro, quindi possiamo presumere che la tua domanda di asilo possa non essere fondata e quindi facciamo una procedura accelerata. Ciò non significa che poi non verrà, nonostante non si faccia la procedura accelerata, non possa essere espulso. Allora, il problema non è la Corte di Giustizia, è la direttiva del 2013 che dice che il paese è sicuro quando costantemente, generalmente, può essere inteso come paese sicuro, costantemente e generalmente. La Corte di Giustizia ha dato una applicazione di questa direttiva guardando a porzioni di territorio, perché la Transnistria non può dirsi, ecco, sì, quella parte della Moldavia non può dirsi sicura e quindi da un punto di vista oggettivo. Ma la direttiva non dice solo questo, dice costantemente e generalmente, quindi sia da un punto di vista oggettivo territoriale, sia da un punto di vista soggettivo categoriale. Se ci sono categorie di soggetti che sono esposte al rischio, è lo stesso ragionamento, non c'è questa costanza e generalità di sicurezza. Questo è il ragionamento. Il riferimento è sempre la norma, la direttiva dell'Unione. La Corte di Giustizia l'ha applicata in un caso di specie, ma che ci fa capire come quel costantemente e generalmente sicuro che compare nella direttiva deve essere, come dire, osservato non solo guardando al dato oggettivo territoriale, alcune porzioni del territorio non sono sicure, ma anche alcune categorie di soggetti possono non essere al sicuro in determinati paesi.
Quindi negate quello che dice la maggioranza, che c'è un'operazione da parte di alcuni magistrati di volontà di boicottare, no, questo...
Ma questa è una fantasia, ma poi quale parte di magistrati? Qui si stanno esprimendo tanti tribunali, ora pensare che tutti questi tribunali e tutte le sezioni di questi tribunali siano invase da magistrati con la toga rossa è una fantasia, è un modo per denigrare agli occhi dell'opinione pubblica la magistratura.
Non aiuta Santa Lucia il fatto che si scopra che alcuni magistrati in varie occasioni abbiano preso delle posizioni politiche avverse all'attuale maggioranza anche quando non era maggioranza.
Guardi, io faccio riferimento all'ultimo episodio. Intanto non si tratta di una posizione politica quanto un giudizio, per carità, censurabile quanto si vuole, su un post dell'allora onorevole Meloni, che poi divenne dopo Presidente del Consiglio, ma si trattava di un messaggio WhatsApp ad una categoria ristretta, quindi non un messaggio pubblico. Questo è un po' inquietante, anzi un po' molto inquietante, un messaggio WhatsApp con una categoria ristretta, che dopo 2 anni dal fatto, perché quel messaggio WhatsApp, quello stato di WhatsApp, che poi, come sappiamo tutti, cessa dopo 24 ore, è stato da qualcuno conservato per 2 anni e poi dato alla stampa. Questo comincia ad inquietare moltissimo, al di là di come lo vogliamo qualificare. Siamo tutti sotto osservazione, addirittura c'è qualcuno che conserva un messaggio, criticabile quanto si vuole, ma comunque sempre un messaggio privato di una categoria ristretta, che diventa oggi un messaggio politico al pubblico.
Mi scusi, per chiudere, ha un sospetto di apparati dello Stato che lavorino per...
No, non ho questo sospetto, non ho elementi per dirlo. Certo che, come dire, la cautela e la sobrietà a cui sempre ci richiamiamo e che è un dovere per i magistrati, oggi possono non bastare, bisogna guardarsi, perché siamo sotto osservazione e questo inquieta e fa paura. Io la cautela la comprendo, la sobrietà pure, il nascondersi mi sembra eccessivo.
Grazie Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Una buona giornata, una breve pausa e poi ritorniamo sullo stesso tema.
24 mattino.
E buongiorno al professor Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale all'Università del Salento e docente in Media Law alla Luis Guido Carli di Roma. Professor Esposito, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a lei.
Rispetto a molte posizioni di giuristi che abbiamo visto nei giorni scorsi, la sua è una posizione un po' dissonante, e per questo ci interessava metterla in evidenza e cercare di capire un po' di più, no? Abbiamo letto un'intervista, non mi ricordo a quale testata.
Porto il giornale.
Dice: non ci troviamo davanti a un problema di applicazione del diritto europeo, ma di sostituzione di una valutazione giudiziaria a una valutazione che compete invece al governo. A dire quasi i magistrati stanno sbagliando qua.
Sì, io in punto di stretto diritto, naturalmente è quello che mi compete. Se vorrei chiarire, secondo me qui si è creato un equivoco drammatico che non aiuta a comprendere la situazione. Dal punto di vista giuridico, se la preoccupazione dei giudici che hanno avuto all'esame questi provvedimenti relativi a queste persone, la preoccupazione è quella di tutelare situazioni concrete di violazione di diritti fondamentali nei paesi di provenienza di questi cittadini, anche se paesi di provenienza sicuro, questo i giudici possono e devono farlo ad oggi a diritto italiano ed europeo vigente, cioè non si pone questione, nel senso che espressamente la normativa italiana attuativa della direttiva, la direttiva 2013, prevedono che la qualificazione di paese sicuro non escluda che la singola persona possa far valere gravi motivi relativi alla propria situazione particolare, cioè a dire: vengo da un paese sicuro ma la mia situazione è tale da subire compressione di diritti fondamentali. Questo già lo prevede l'ordinamento. Allora, se questo già lo prevede l'ordinamento, la domanda, io ho visto i provenienti, si sono potuti vedere quelli di Bologna eccetera, la domanda che fanno i giudici, questi giudici, sì, è diversa, cioè loro dicono che la Corte di Giustizia ci dica che sostanzialmente spetta a noi sostituire in generale la valutazione circa la sicurezza o meno del paese, che è una cosa diversa. Questo è il punto vero di equivoco, capisce? Se non ci chiariamo su questo, sembra che questa, come dire, sia... è vero che la procedura accelerata prevista per paesi sicuri, che è prevista dalla direttiva, permette una più rapida soluzione, c'è una presunzione di non fondatezza, ma la presunzione è vinta nel momento in cui la persona adduce motivi di grave compromissione dei propri diritti.
Sì. Però li deve provare molto rapidamente. Ma quindi, in sostanza,
i giudici hanno ampi poteri istruttori d'ufficio in questa situazione, quindi non è tutto rimesso all'onere probatorio del singolo.
Sì, certo. Poi però ci sono cose che sono difficili da accertare, no? Se io vengo da un paese islamico nel quale impiccano le persone omosessuali, dimostrare che sono omosessuale non è detto che sia una cosa così semplice,
certo,
né
no.
né per il giudice accertarlo, no? Certo. Ma quindi, mi scusi, i magistrati avrebbero potuto, i tribunali avrebbero potuto decidere in maniera diversa, stante anche la sentenza della Corte di Giustizia e il diritto europeo presente?
Sì, avrebbero potuto decidere in maniera diversa, avrebbero potuto prendere in considerazione la situazione di queste singole persone, anche perché, mi perdoni, mi consente di dire anche, è vero che queste situazioni sono situazioni difficili da accertare, ma è pur vero che se sono difficili da accertare con la procedura accelerata, lo sono, non necessariamente diventano semplici da accertare nella procedura ordinaria. Ma detto questo, avrebbero dovuto prendere in considerazione singole situazioni a diritto vigente, quindi non ci sarebbe stato bisogno di rinviare alla Corte di Giustizia, anche perché, attenzione, si fanno dire a questa sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre cose che questa sentenza non ha mai detto. Questa sentenza si riferisce alla inammissibilità di distinzioni territoriali, perché l'attuale direttiva non consente di dire questa parte del paese sì e questa parte no. Prima era consentito la precedente direttiva e sarà nuovamente consentito dal regolamento già approvato nel 2024 e che entrerà in vigore a breve. Quindi la Corte si è concentrata sul fatto che non si può dire nel paese X questa zona sì è sicura e quest'altra zona non è sicura, tant'è che la stessa sentenza dice addirittura, questo nessuno lo ha citato, che un paese non cessa di essere sicuro anche se ha sospeso le garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ai sensi del suo articolo 15. Quindi è una sentenza che si è limitata a una questione di delimitazione territoriale. E voglio dire una cosa che credo possa essere utile agli ascoltatori. Sì. La direttiva vigente dice espressamente che la designazione di un paese terzo con la paese di origine sicura ai fini della direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Cioè, attenzione, che dire che il paese è sicuro non vuol dire, significa c'è un'osservanza media generale di alcune garanzie, non che non ci siano, non possano esserci situazioni di compromissione.
Anche perché sennò mi sembra, come fa notare qualcuno della maggioranza, questa cosa riguarderebbe anche l'Italia, qualsiasi altro paese, anche un paese europeo.
Gli Stati Uniti, i paesi europei, certamente sì. Quale paese può dire che c'è una garanzia assoluta di sicurezza su tutto il territorio per tutte le categorie e via discorrendo? Insomma,
un'ultima domanda, professor Esposito, lei ha parlato di scontro tra poteri dello Stato. A dire che c'è, quasi a dire c'è proprio un fronte della magistratura, mi sembra di leggere.
Ma guardi, io dico, qui c'è questo tipo di domande, Fabio, io lo vedo dal punto di vista, ripeto, puntualmente giuridico, se posso così dire. Perché? Perché la domanda che in realtà, quella che viene, si dice essere stata posta alla Corte come domanda di interpretazione, perché questo possono, devono fare i giudici nazionali, in realtà è una domanda diversa. Questi giudici stanno chiedendo alla Corte di dire che mentre la direttiva dice spetta alle autorità competenti, quindi rispetta ovviamente la struttura costituzionale interna, loro chiedono alla Corte di Giustizia di risolvere una sorta di conflitto di attribuzione tra poteri, cioè dica alla Corte di Giustizia che spetta a noi giudici fare una valutazione in generale sul paese, sulla sicurezza del paese. Tra l'altro mi domando con quali strumenti, cioè se questi strumenti li hanno le autorità governative, per ovvie ragioni hanno le rappresentanze diplomatiche, i giudici come possono in generale fare una valutazione diversa? In particolare sì, perché hanno il caso singolo. Quindi la domanda che viene posta dalla Corte di Giustizia è una domanda, secondo me la Corte di Giustizia, ho l'impressione che se ne guarderà bene dall'avvenire, da immischiarsi in queste questioni, è una domanda di risoluzione di un conflitto di attribuzione tra poteri. Ci sono momenti di conflitto, voglio stare fuori dalla logica di schieramenti eccetera, ma oggettivamente questo è un conflitto tra poteri, i giudici stanno chiedendo un potere che a diritto vigente appartiene alle autorità governative.
La ringrazio, Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale. Grazie all'Università del Salento, docente del contratto in Media Law alla Luis Guido Carli di Roma. C'è il giornale radio, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.